In questa lezione continueremo il nostro viaggio attraverso l'inferno dantesco, affrontando l'ottavo canto. Ci troviamo nel quinto girone, nel quale sono puniti gli avari e i prodighi, di cui Dante aveva parlato nel settimo canto, e gli iracondi e gli accidiosi, che invece incontrerà ora. Il canto si apre nei pressi della palude Strigia, una palude che, oltre ad essere un luogo di passaggio che Dante dovrà affrontare per raggiungere la città di Dite, è anche il luogo dove gli iracondi e gli accidiosi sono costretti a scontare la loro pena per l'eternità. Secondo la legge del contrappasso, poiché gli Aracondi erano stati in vita crudeli verso gli altri, ora giacciono nudi nel fango della palude, colpendosi tra di loro in maniera molto crudele e insultandosi. Gli Accidiosi, invece, poiché in vita non erano stati capaci di apprezzare la bellezza della vita, ora sono costretti a stare immersi a faccia in giù nel fango, senza avere la possibilità di vedere nient'altro. Attraverso le parole di Virgilio, Dante descrive la palude come suicide onde, ovvero onde melmose, e poi anche come un pantano, sopra la quale aleggia una nebbia così fitta che rende difficile la vista dell'orizzonte. Vicino alla palude sorge un'altissima torre, sulla cui cima brillano due fiamme. Dante, poi, osservando meglio, scorge dall'altro lato della palude un'altra fiamma, e queste tre lingue di fuoco sembrano scambiarsi dei messaggi, sembrano rispondersi l'una alle altre. E allora Dante, incuriosito, chiede maggiori informazioni a Virgilio. Io mi volsi al mar di tutto il senno, dissi. Questo che dice? E che risponde quell'altro fuoco? E chi son quei che lo fanno? Queste sono le parole che Dante rivolge a Virgilio, in cui chiede che cosa dicono le fiamme, che cosa risponde quella dall'altro lato e chi le ha accese. Virgilio risponde che, usando la vista, potrà già capire che cosa starà per succedere se la nebbia che aleggia sulla palude non è troppo fitta. A questo punto avviene il primo incontro del canto, che in totale sono tre, quello con il demone Phlegias. Il suo nome deriva dal latino fiamma, e già da questo nome possiamo intuire che il tratto principale della sua personalità sarà proprio l'ira, che è caratterizzata da essere bruciante come un fuoco. Il demone si avvicina ai due visitatori dell'inferno su una barca, la quale si muove più velocemente di qualsiasi freccia Dante abbia mai visto. Il demone subito si palesa urlando, infatti si rivolge a Dante con queste parole: Or sei giunta, anima fella. Ovvero, ora ti ho raggiunto, anima malvagia. Infatti, pare che questo abbia scambiato Dante per una delle anime peccatrici che il demone ha il compito di traghettare per poi portare alla loro pena. È però tempestivo l'intervento di Virgilio, che spiega al demone, placando le sue urla, che non potrà averli in suo potere, perché in questo momento il suo unico scopo è quello di trasportarli attraverso la palude. Nonostante Phlegias si sia adirato perché si sente ingannato, i due visitatori salgono sulla barca, la quale però sembra riempirsi soltanto quando Dante poggia i suoi piedi sopra di essa. Durante il viaggio in barca avviene il secondo incontro di questo canto. Infatti davanti a Dante si para un'anima coperta di fango, che non viene subito identificata, la quale però si rivolge a Dante e gli chiede chi sia lui per giungere all'inferno ancora vivo. Tra i due nasce uno scambio di battute piuttosto aspro. Infatti Dante gli dice che se lui è presente all'inferno è solo di passaggio e non rimarrà, e gli chiede chi sia lui per essere lì sporco di fango. L'anima risponde che lui è uno dei dannati, ovvero uno dei piangenti, come si definisce. Dante allora, con un tono molto secco, gli risponde che deve andarsene perché lui l'ha riconosciuto e sa che merita di restare all'inferno insieme agli altri dannati. Allora questo cerca di raggiungere Dante allungando le braccia, ma Virgilio, ancora con un altro tempestivo intervento, lo riesce a scacciare, lo rimanda insieme agli altri dannati nel fango e poi pronuncia parole di elogio rivolte verso Dante, oltre che a un'ammonizione rivolta verso tutti coloro che sono degli iracondi. Infatti dice che coloro che in vita si credono dei re, durante la morte saranno come dei maiali nel fango. Dante sembra non averne abbastanza, infatti rivela a Virgilio il desiderio di vedere quest'anima in particolare soffrire la propria pena. E Virgilio lo rassicura che questo suo desiderio, che è un desiderio giusto, sarà ripagato prima che lui scenda dalla barca. Poco dopo, infatti, i due vedono l'anima di Filippo Argenti, che viene finalmente illuminata dalle altre anime dannate, venire picchiata crudelmente e insultata. Inoltre, una peculiarità di questo passaggio è che l'anima di Filippo Argenti si colpisce da sola, rivolgendo la propria ira contro se stesso. Dopo questo incontro, il viaggio attraverso la palude giunge al termine. Infatti, Phlegias, dopo aver fatto un giro attorno alle coste della palude, ordina ai due di scendere e indica loro la città di Dite, che ormai si staglia davanti a loro. Le mura della città sembrano Dante così scure da parer di ferro, e davanti ad esse si trova una schiera di demoni. Quello con i demoni è il terzo e ultimo incontro di questo canto. Essi rivolgono a Dante delle parole piuttosto aspre, infatti dicono che, in quanto anima viva, lui non è accetto all'inferno e non può passare attraverso la città. Però Virgilio, facendo di voler parlare con loro in privato, i demoni accettano, ma dicono che, in quanto anima morta, Virgilio dovrà rimanere con loro e Dante dovrà trovare la strada per il mondo degli uomini da solo. Dante quindi viene lasciato nello sconforto più totale, poiché non crede di poter essere in grado di risalire al mondo dei vivi senza la sua guida. Dopo poco, però, i diavoli corrono dentro la città e chiudono le porte in faccia a Virgilio, al quale non resta che tornare da Dante piuttosto sconsolato e vergognoso di se stesso. Virgilio rassicura nuovamente che, visto che il viaggio è voluto da Dio, presto riuscirà a superare anche questa prova piuttosto ardua. Infatti, il poeta latino rassicura Dante dicendogli che un messo proveniente dal paradiso sta discendendo proprio in quel momento all'inferno, pronto a scardinare la porta della città di Dite e permettere al viaggio di continuare. Con questa nota di speranza si conclude il canto ottavo.
Ma passiamo subito ai temi principali dell'ottavo canto, in cui l'episodio centrale è quello di Filippo Argenti, un fiorentino bizzarro, rabbioso, pronto all'alterco e alla rissa, che continua sul piano dell'eternità la condizione di collera e di violenza che gli fu propria in terra. Infatti l'Argenti è da collocare nella linea della polemica dantesca antifiorentina, cioè della condanna della faziosità, della cupidigia e del disordine che regnano a Firenze. Colpire l'Argenti di una famiglia altezzosa e violenta, di un partito, quello dei Gualtieri, avverso a quello del nostro protagonista Dante, in cui militavano dei veri e propri professionisti della violenza, è indubbiamente per Dante colpire con un'aperta condanna i personaggi più malefici della città. Questo scontro non solo rappresenta dunque uno scontro tra un bianco e un nero, ma diventa anche lo scontro tra l'uomo della società corrotta, rappresentato da Argenti, e l'uomo della società giusta, rappresentato da Dante. Dunque, il tema che più si collega opportunamente a questo episodio è l'umiliazione, dal momento che quello di cui Dante gode nella palude è proprio di vedere umiliato Filippo, di rappresentarlo impotente di fronte alla moltitudine, lui che come i suoi compagni invece era abituato a sprezzarla, e di mostrare la sua miseria attuale insistendo sul lato umiliante della pena a cui l'Argenti è condannato, ovvero il motivo del sudiciume in cui è immerso, che appare già nelle Succide onde al verso 10, ma che poi incalza anche nei versi seguenti. Pertanto il carattere più rilevante del canto non solo è il tono teso della rappresentazione, la scioltezza e la rapidità della narrazione, ma anche la cupa ambientazione, una palude con il senso di morte, una nebbia fitta che impedisce di vedere, una barca guidata da un galeotto che urla in cupo timore, torri alte di forma strana, una città fortificata con valli, fossati e mura che sembrano di ferro ed un fuoco balenante. Dentro questa pesante atmosfera si collocano i due episodi più drammatici dell'intero canto. Due momenti fondamentali, l'incontro-scontro con Filippo Argenti e l'impatto con i diavoli schierati a difesa della città di Dite per impedire che essa venga resa disponibile all'offensivo viaggiatore che con la sua sola presenza grida loro la loro inettitudine e la loro eterna sconfitta. Lo scontro con Filippo Argenti sottintende contrapposizioni non solo etico-politiche, ma anche di comportamenti e di costumi che riaffiorano nel contrasto delle posizioni dei due avversari. Infatti, da un lato c'è l'Argenti, destinato a restare perpetuamente legato e condizionato dalla sua pena, che a lui discende la sua violenza. Ma dall'altro c'è il poeta, che invece riafferma il suo privilegio di creatura mossa da Dio e da Dio benedetta, è destinata ad altro e segnata da virtù del tutto opposte ai contenuti dell'avversario. Infatti, questo breve e serrato scambio di battute fra Dante e l'Argenti è simile a un contrasto o anche tensione della poesia comico-realistica, il cui tono domina largamente l'intero episodio e ci riconduce al clima di lotte intestine e rivalità tra consorterie di cui era preda Firenze all'inizio del 300. L'Argenti, infatti, secondo Dante, è il tipico esemplare di un uomo violento espresso dalla società comunale, prodotto di classi sociali che per le loro tradizioni di potere e per i recenti arricchimenti erano portate alla rissa, all'alterigia e alla tracotanza. La stessa tonalità tesa e drammatica, nascente dal rifiuto e dall'opposizione, è presente anche nel secondo episodio più importante del canto, ovvero lo scontro con i diavoli. Per la prima volta visti in massa e rappresentati secondo dei moduli tradizionali e popolari. Infatti, questi sono un'estensione, una dilatazione dall'argenti, poiché ne hanno la stessa natura, la stessa rabbia e la stessa ostinazione.
Allor chiusero un poco il gran disdegno e disser: Vien tu solo e quei sen vada, che sì ardito intrò per questo regno.
Allora frenarono un po' con la loro ira stizzosa e dissero: Vieni avanti tu solo, e vada via quell'altro che con tanta temerarietà è penetrato in questo regno. Nel passo citato, disdegno è inteso come stizza, rabbia, quell'atteggiamento di rovente, di impulsiva animosità e di racondia che sembrava volersi scatenare sul poeta. Secondo i diavoli, infatti, quello di Dante non era coraggio, non intendono per questo elogiarlo, bensì temerarietà folle, come dimostra il fatto che ha intrapreso un viaggio per la folle strada. Folle, infatti, è chi tenta con animo temerario di procedere per vie negate dalla divinità. Folle qui, dunque, Dante, in quanto offensore dell'autorità di Lucifero, quella a cui soggiacciono i diavoli.
Pensa, lettor, se io mi sconfortai nel suon delle parole maledette, che non credetti ritornarci mai.
Immagina, lettore, in quale sconforto caddi nel sentire il suono di quelle parole dei maledetti, talché in quel momento ritenni che non avrei più fatto ritorno in terra. A questo punto del racconto, l'appello al lettore è il modo energico e clamoroso di amplificare il tema dello sconforto, che così diviene ormai ed è destinato a rimanere fino alla fine del canto e anche nel canto successivo. Però nel nuovo scontro, quello con i diavoli, il protagonista non è più Dante, ma il nostro poeta latino, mite, razionale e controllato, che presume di ridurre all'obbedienza e all'accettazione della realtà i diavoli, ricorrendo anche a strumenti di persuasione quali la parola. Ma come la precedente scena si era chiusa sulla sconfitta dell'argenti, anche in questo caso il nuovo scontro ha un vinto, che però è Virgilio. Dunque possiamo individuare tre momenti essenziali del canto in cui troviamo in presenza tre situazioni che hanno la stessa conclusione, che si condensa in espressioni affini. Infatti, come Fligias sta con la sua ira accolta, l'argente si volve in sé medesimo coi denti, Virgilio parla nei sospiri. Delle tre sconfitte che concludono i tre scontri del canto, la più amara è ovviamente quella di Virgilio, che però è momentanea. Infatti l'abbattimento dell'ostacolo demoniaco sarà al centro poi del canto successivo.
Questa lor tracotanza non è nova, che già l'usaro a men segreta porta, la qual sanza serrame ancor si trova.
Questa loro orgogliosa e vana opposizione alla volontà di Dio non mi riesce nuova. Già un'altra volta la adoperarono davanti a una porta meno interna, la quale si trova ancora oggi spalancata senza serratura. In questo passo Dante vuole far vedere come già Cristo vinse il contrasto con i diavoli e aprì la porta dell'inferno. Così anche lui ora supererà l'ostacolo e ci aprirà questa porta che è interna rispetto a quell'altra, ovviamente intesa la porta che si trova nella selva oscura.
Lo duca mio discese nella barca e poi mi fece entrare appresso lui, e sol quando io fui dentro parve carca.
Virgilio discese nella barca e poi mi fece scendere dopo di lui. Soltanto quando io fui entrato, essa sembrò carica. Soltanto quando Dante sale sulla barca, così come era accaduto sulla barca di Caronte, essa sembra acquistare un peso. Questo perché le anime, che siano dannate oppure no, non avendo un corpo fisico, non hanno un vero e proprio peso. E soltanto Dante, quindi, poiché è vivo, può apportare un peso all'imbarcazione. Per questo motivo, quando la barca inizia il suo viaggio, essa si immerge più profondamente e viaggia più lentamente rispetto al solito. Questo perché, appunto, il corpo di Dante pesa sulla barca più di quanto facciano solitamente le anime incorporee. Questo passo è importante perché sembra sottolineare l'inadeguatezza di Dante nel contesto dell'inferno. Infatti, è un luogo destinato alle anime e ai demoni, e quindi lui, in quanto essere umano e ancora vivo, è totalmente fuori luogo.
Lo collo poi con le braccia mi cinse, basciommi il volto e disse: Alma sdegnosa, benedetta colei che in te s'incinse.
Mi abbracciò, mi baciò in viso e mi disse: Anima fiera, sia benedetta colei che ti ha portato nel grembo. In questi versi, Virgilio abbandona la sua solita compostezza, la figura immobile del saggio che conosce e interviene. Per per lasciarsi andare a un'esclamazione di gioia. Infatti egli ringrazia la madre di Dante che era rimasta incinta di lui. Secondo il poeta latino, Dante ha dimostrato la vera giustizia del suo animo, mostrando così tanto sdegno verso quell'anima dannata.
Ed egli a me, avante che la proda ti si lasci vedere, tu sarai sazio. Di tal disio convien che tu goda.
Prima che tu possa veder la riva, sarai appagato. È giusto che tu goda del soddisfacimento di questo tuo desiderio. Nel contesto della religione, il tema dei desideri era sempre guardato con sospetto, poiché essi erano spesso legati ai peccati. Ma in questo caso Virgilio dice che il desiderio di Dante di veder punito Filippo Argenti è un desiderio giusto, poiché questo desiderio corrisponde anche al desiderio di vedere avverarsi il giudizio divino e quindi la punizione dei peccatori. E questo inevitabilmente va a sottolineare la grandezza e la giustizia d'animo di Dante. Questi passi sono stati scelti perché contengono alcuni dei passaggi fondamentali del canto, come ad esempio l'incontro con Filippo Argenti, il desiderio di Dante di vederlo punito e l'incontro con i demoni. Sono stati letti e interpretati per noi dal signor Andrea Granata.
Grazie mille per averci ascoltato in questa lezione digitale sull'ottavo canto infernale di Dante e speriamo che vi sia stata di aiuto verso l'apprezzamento della bellezza della Divina Commedia.